Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Alfonso Pinto, co-regista del documentario Talk Sicily, al cinema da giovedì 18 aprile 2024, distribuito da Ginko Film. Ben trovato!
Salve a tutti, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a voi.
Cosa avete raccontato?
Noi abbiamo raccontato quella che a mio avviso è una delle grandi ingiustizie ambientali d'Italia, che però rispetto ad altre è sicuramente poco conosciuta, perché a nord di Siracusa c'è il più grande polo petrolchimico italiano e che negli anni 70 è stato anche il più grande polo petrolchimico d'Europa, ed è una zona in cui sono presenti purtroppo tutte le conseguenze di 70 anni di un'industrializzazione particolarmente aggressiva, quindi conseguenze in particolare sull'ambiente e sulla salute. Talk Sicily quindi ha cercato di raccontarlo con una forma diversa, senza gli esperti, senza il formato classico del documentario, ma dando voce proprio a chi questo territorio lo vive nel quotidiano. Ecco, questa è stata la nostra scelta artistica.
Come era nato il progetto?
Il mio progetto era nato all'inizio all'interno della mia ex università, che è l'Università di Lione in Francia. Io alla base sono ricercatore geografo, e poi il mio incontro con François-Xavier Destore ha trasformato questo progetto in un documentario. Quindi da allora è nata questa collaborazione, insomma, in mezzo anche l'università che ci ha appoggiato e ci ha aiutato.
Come avete deciso di strutturarlo?
Appunto, come dicevo prima, abbiamo preso questa scelta di fare un documentario di cinema, quindi abbiamo fatto un ragionamento anche estetico sul linguaggio cinematografico e soprattutto volevamo appunto che fossero le persone a scegliere cosa dirci. Quindi ecco, non vedrete magari l'esperto ripreso di faccia, non vedrete l'inchiesta e il reportage che del resto su questo territorio non mancano, vedrete più uno sguardo soggettivo su questa esperienza industriale. Abbiamo cercato di dare voce un po' a diverse figure, ci sono coloro i quali lottano, resistono a questo, sono purtroppo una minoranza perché qui c'è un fortissimo ricatto occupazionale, ma ci sono anche coloro i quali hanno fatto un compromesso con tanta lucidità, con tanto rispetto, perché inevitabilmente da queste parti il problema fondamentale insieme alla salute e l'ambiente è quello del lavoro.
Com'è la situazione oggi rispetto all'inquinamento storico?
La situazione resta estremamente grave, perché all'inquinamento storico si aggiunge l'inquinamento di oggi. Ci sono delle inchieste giudiziarie che dimostrano come ci siano ancora dei problemi. L'ultima riguardava proprio il depuratore industriale di Priolo, che insomma è stato sequestrato e che poi è stato rimesso in attività tramite decreto da questo governo. Esistono i rapporti sentieri, i rapporti epidemiologici che ci danno un'idea di quelle che sono le incidenze di malattie tumorali, malformazioni eccetera. Esistono anche diverse inchieste che testimoniano quanto questa situazione sia estremamente attuale, quindi oltre ad un inquinamento storico c'è una situazione che perdura.
Quante sono le persone che hanno subito problemi alla salute, stimate insomma, per questo disastro ambientale?
Purtroppo è impossibile da quantificare, occorre leggere il rapporto sentieri e farlo interpretare da un epidemiologo. Sicuramente basta andare comunque al cimitero di Augusta o di Priolo per vedere quante tombe sono di bambini malformati o nati morti, per dare un'idea.
Studiando il caso per realizzare il documentario, che idea ti sei fatto?
La mia idea è quella che è un territorio che meriterebbe più attenzione, è un territorio che ha ricevuto veramente pochissimo dall'industria, sicuramente magari in termini di salari, qualche generazione in effetti ha approfittato e tuttora ne approfitta, però è un territorio che è drammaticamente privo di servizi, in cui anche le cose essenziali mancano e che si trova in questa morsa, perché se anche le industrie dovessero chiudere ci si ritroverebbe con un problema ulteriore, ci si ritroverebbe con un territorio contaminato e con un'emergenza sociale. L'idea che mi sono fatto è che forse l'unica soluzione potrebbe essere la nazionalizzazione dell'intero comparto petrolchimico di Augusta e Siracusa, in modo da destinare i profitti non più a multinazionali straniere come è il caso oggi, ma per esempio alla bonifica del territorio, al miglioramento dello dell'offerta sanitaria, perché inevitabilmente la situazione qui è estremamente grave.
Che distribuzione avete pensato?
Noi stiamo partendo in questo momento dalla Sicilia, siamo partiti da Palermo, Messina, Siracusa e poi appunto ci sposteremo in penisola con delle date a Roma, delle date a Brescia, a Mestre, a Padova e in Puglia.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Potete visitare il sito della nostra casa di produzione italiana, che è la Ginko Film, dove c'è il press kit. Sono usciti anche parecchi articoli in questi giorni.
Il documentario Toxicity al cinema da giovedì 18 aprile 2024, distribuito da Ginko Film. Un saluto e un ringraziamento al coregista Alfonso Pinto. A presto!
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Con Simone Soranna di Wonder Pictures, che distribuisce il film Non volere volare di Hafstein Gunnar Sigurðsson al cinema da giovedì 18 aprile 2024. Ben trovato!
Ciao Federico, grazie mille, sempre gentilissimo a invitarci, è un piacere.
Cosa racconta questo lavoro?
È una commedia grottesca, oserei dire, veramente molto stimolante, soprattutto per chi come me, sinceramente senza retorica, ha una paura matta di volare, perché di fatto racconti un gruppo di personaggi molto buffi, molto caricaturali, che sono alle prese con una sorta di corso terapeutico per cercare di superare questa loro fobia. Il problema è che per l'appunto dovranno poi intraprendere una sorta di verifica, una sorta di battesimo del fuoco, quindi intraprendere un volo che si rivelerà essere catastrofico nel senso ironico e più comico del termine. Di conseguenza poi imprevisti diventeranno sempre più tragicomici ed ecco che via via entrare in una sorta di spirale incredibile in cui riusciranno meno a sbarrare la palla del volo, questo facciamo sentire anche a vedere il film.
Cosa hai apprezzato di questo film?
La cosa interessantissima di questo film è che riesce in maniera veramente piccante a ricostruire una spaccata della società contemporanea, perché ogni personaggio, ogni passeggero di questo volo pazzissimo, diciamo che rispecchia un'indole non solamente professionale o caratteriale, no? Non solamente stereotipata di qualcuno che abita il nostro contemporaneo, ma proprio una sorta di figura metaforica dal punto di vista psicologico. E quindi, secondo me, il pubblico potrà ritrovarsi con qualsiasi di questi personaggi qua, ognuno avrà il suo personaggio preferito, ma soprattutto sono degli stati d'animo che tutti noi conosciamo molto bene. Chiaramente veicolati attraverso un racconto molto spazzoso, molto leggero, molto divertente, che va bene e ti lascia guardare che è una meraviglia.
Del regista cos'altro sappiamo?
È un cineasta abbastanza funambolico, lui è un cineasta che predilige un racconto sempre abbastanza satirico. È stato molto bravo, a parer mio, ad amalgamare questo gruppo di personaggi. Tra l'altro si tratta anche di un film con un cast di risonanza un po' così internazionale, passo il termine, giustamente si parla di viaggi, di aeroporti e di conseguenza una vacanza mista, no? Ecco allora che ci sono tanti paesi che vengono messi un po' alla berlina, ci sono tanti volti che ritornano e si crea un piccolo microcosmo, e quindi lui è stato molto bravo, a parer mio, anche a collegare, a unire insieme, a fare l'alchimia giusta per il suo gruppo di lavoro nel cercare di restituire al meglio le idiosincrasie di ogni singolo personaggio.
Il film Non volere volare di Hafstein Gunnar Sigurðsson al cinema da giovedì 18 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie a voi Federico, è un piacere, arrivederci, alla prossima!
Con Gianluca Vassallo, regista del film Il Posto, al cinema da giovedì 25 aprile 2024, distribuito da No Claps. Ben trovato!
Ben trovato a te.
Cosa hai raccontato?
Il film parte da una micro riflessione sul senso delle conseguenze dei nostri gesti e l'idea che ogni cosa che facciamo in qualche modo abbia un effetto che è imprevedibile per noi. Tutto questo l'ho calato all'interno di uno dei grandi poteri della storia, che è quello dell'architettura, e su quanto non siamo abituati a riflettere su quanto questa ci influenzi in senso positivo, in senso negativo, e in particolare su quanto l'organizzazione di spazi di lavoro, che sia la fabbrica, l'ufficio, il mercato, possa, quando viene progettato, essere un luogo nel quale avvengono cose che sono imprevedibili al progettista. E persino a chi vive dentro questi spazi è impossibile leggere le conseguenze della vita dentro questi spazi. Il cinema di solito si interroga su atti già presenti, no? Nel nostro immaginario, che sono l'amore, la morte e il conflitto. Io ho provato a immaginare che cosa succede partendo dall'atto precedente, cioè ciò che contiene l'amore, la morte e il conflitto.
Come era nato tutto?
È nato tutto perché una società di progettazione molto importante a livello internazionale, che si chiama DGW, mi ha contattato per fare un documentario su di loro. Dopo averli conosciuti, aver capito che non sono solo una società di progettazione, ma che all'interno del loro ecosistema progettuale esiste anche una dimensione politica in qualche modo, perché già 50 anni fa i processi sociologici orientavano le scelte architettoniche, quindi facendo diventare l'architettura un processo orizzontale, non più verticale, mi sono interessato alla loro fenomenologia e gli ho proposto di lavorare su un film di finzione che ragionasse su questa mia ossessione che esiste da un po', appunto, quella delle conseguenze dei nostri gesti. E loro hanno creduto nel progetto, io sono riuscito a svilupparlo con una forte aderenza alla mia poetica e senza nessun bisogno di compromesso.
Come hai pensato di metterlo per immagini?
È stato abbastanza semplice in un certo senso. Noi siamo abituati al fenomeno del product placement e io ho pensato che invece il paradigma essenziale, se vogliamo restare autori e provare a collaborare col mondo privato, è operare lo story placement, cioè far diventare i nostri committenti un pretesto per dire delle cose anziché essere noi degli oggetti a disposizione del committente. Per cui all'interno di questo scenario mi sono immaginato la storia di un regista che viene chiamato da un'azienda per fare un documentario e che si ribella a questa richiesta e in qualche modo da questa sua ribellione nasce un'idea nuova. In buona sostanza io ho raccontato quello che è successo tra me e loro, portando a valore la mia esperienza anziché farla diventare un momento di complessità inspiegabile altrimenti.
Per la distribuzione come ti sei mosso?
Come faccio sempre, noi abbiamo costituito all'interno di White Box un micro dipartimento che si occupa di distribuire, che si chiama NoClaps, distribuzione cinematografica punk, e che opera esattamente come opera il mondo punk, cioè sullo stato di necessità. Mercedes, che è una delle mie collaboratrici, è stata incaricata di questo lavoro, ha chiamato 1500 cinema. Una dozzina hanno abbracciato il progetto e per fortuna siamo nelle sale. Saremo a Milano, Roma, Mantova, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Cagliari e Sassari anche, ovviamente, che sono i posti più vicini a me. A Milano e a Roma sarà in due appuntamenti, mentre invece le altre città saranno una proiezione singola, in data singola.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
La pagina di NoClaps, che è noclaps.it, nel quale saranno disponibili tutte quante le date delle presentazioni del film e anche indicate quelle in cui ci sarò io a cercare di incontrare il pubblico e aiutarli a introdursi all'opera.
Il film Il Posto al cinema da giovedì 25 aprile 2024, distribuito da NoClaps. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianluca Vassallo. A presto!
A presto Federico, grazie.
Con Giorgio Placeriani del comitato direttivo della 26esima edizione del Far East Film Festival ad Udine dal 26 aprile al 2 maggio 2024. Ben trovato.
Salve.
Presentiamolo a chi non lo conoscesse. Cos'è questo festival?
È il festival, non lo dico io, ma lo dice Variety, che è la Bibbia del cinema internazionale, è uno dei più importanti festival mondiali ed è il più grande festival europeo di cinema popolare asiatico. Anche se a volte si permette con gioia alcune escursioni in quel campo che si potrebbe chiamare cinema d'essai.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
Nonostante alcune cinematografie asiatiche, per esempio quella coreana, soffrano ancora degli effetti del Covid e del lockdown, anche quest'anno siamo riusciti a portare a casa un congruo numero di film di tutti i generi e di tutte le sfumature. Il cinema popolare nelle sue varie declinazioni, dalla commedia demenziale del cinese Wonder Family alla fantascienza di Alieni più Viaggi nel Tempo della coppia di film coreani Alienoid, al fantasy magico del giapponese Yin Yang Master Zero e naturalmente all'horror che è sempre stato un caposaldo del nostro festival.
Quanti sono i lavori presentati?
I lavori presentati sono 79. Il Far East lavora sia sul presente, quello che potremmo chiamare lo state of the art del cinema asiatico, sia sul passato con importanti retrospettive. E quest'anno abbiamo un nome particolarmente importante con due film restaurati più un'opera recente, che è il grandissimo regista cinese Zhang Yimou, Lanterne Rosse per fare solo un nome tra le sue opere, che riceverà il nostro premio, il Gelso d'Oro alla carriera, giovedì 2 maggio.
Come si articolano le sezioni del festival?
Abbiamo un concorso che comprende film recenti e poi una sezione laterale di documentari e poi le retrospettive storiche come quella sul cinema coreano degli anni 50 oppure degli omaggi a grandi registi come il giapponese Suo Masayuki. In più abbiamo una retrospettiva che fa seguito a quella presentata con successo l'anno scorso, che si potrebbe definire il FEF Festival, il FEF prima del FEF, cioè grandi film del decennio precedente alla nostra iniziativa.
È prevista la presenza di autori e autrici?
Sì, noi abbiamo sempre molti ospiti, tra cui menziono due autori che terranno una masterclass, lo storico regista coreano Lee Myung-se, venerdì 26, e appunto Zhang Yimou, giovedì 2, subito dopo la presentazione del suo film restaurato Lanterne Rosse. Poi avremo, come sempre, molti registi o attori o produttori che partecipano alla proiezione di loro film presentandoli in anteprima sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che è la sede del Far East Film, la sede principale dovrei dire, perché molti altri film verranno proiettati al cinema visionario di Udine, quelli delle retrospettive storiche per la maggior parte.
Quanti sono i paesi delle filmografie coinvolte?
Tutti i paesi del sud-est asiatico, Cina, Hong Kong, che spesso ormai coproduce con la Cina, Taiwan naturalmente, Corea del Sud, Giappone, Filippine, Indonesia e spesso c'è la Malaysia, anche se non in tutte le edizioni, e la Thailandia.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Il sito è Far East Film Festival. C'è anche il sito per gli eventi, perché il festival si allarga in una serie di eventi che comprendono tutta la città, dalla scuola di manga ai cooking show, al cosplay, al concerto di Ishibashi Eiko, che si terrà al teatro domenica 28.
26esima edizione del Far East Film Festival ad Udine dal 26 aprile al 2 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Giorgio Placereani del comitato direttivo. A presto!
Grazie, grazie a voi.
Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film C'era una volta in Bhutan di Pao Choi-ning Dorji al cinema da martedì 30 aprile 2024. Ben trovato!
Ben trovato, ciao!
Cosa racconta questo lavoro?
Intanto contestualizzo un attimo la situazione da cui parte il film, ovvero Regno del Bhutan 2006, la modernizzazione finalmente è arrivata anche in Bhutan, che diventa l'ultimo paese al mondo a connettersi a internet e alla televisione. E ora arriva quello che è in realtà il cambiamento più grande, ovvero il re in carica decide di abdicare per favorire il passaggio dalla monarchia alla democrazia. Quindi per insegnare alla gente a votare, cosa che non avevano mai fatto fino ad allora, le autorità del governo organizzano una finta elezione nei vari villaggetti del Bhutan. E proprio in questi villaggetti in cui le persone che hanno sempre fino ad allora condotto una vita molto semplice, non conoscono addirittura nemmeno la loro data di nascita, registrare gli elettori si rivela una vera e propria sfida. Ed è da qui che parte il film, ovvero in questo clima di grande cambiamento siamo nel piccolo villaggio di Ura, nel cuore del Bhutan, dove un anziano lama dall'alto del suo monastero, preoccupato dai possibili esiti del cambiamento che sta per travolgere il suo paese, ordina a un giovane monaco di procurargli un paio di fucili. Il giovane monaco inizialmente è perplesso davanti alla richiesta del lama, perché nella sua vita non ha mai nemmeno visto un'arma, non sa nemmeno che cosa sia un fucile, e le uniche cose che si somigliano a delle armi le ha viste solamente nell'unico film disponibile nel villaggetto di Ura, che è un film di 007 James Bond. Durante la ricerca il monaco incrocia il suo cammino con quello di un collezionista di armi proveniente dagli Stati Uniti, che è giunto in Bhutan con l'intenzione di offrire una grossa somma di denaro in cambio di un prezioso fucile del XIX secolo. L'americano pensa di riuscire a concludere l'acquisto con successo, ma non sa che l'anziano lama sta organizzando una misteriosa cerimonia proprio per il giorno in cui queste finte elezioni avranno luogo. Quindi siamo in un paese che sta affrontando un cambiamento assolutamente storico e unico, e seguiamo la storia di questi fondamentalmente tre personaggi che a loro modo cercano di confrontarsi con quello che sta accadendo nel regno del Bhutan.
Cosa avete apprezzato di questo film?
Io il film l'ho visto in anteprima molti mesi fa, perché noi avevamo distribuito nel 2022 Lunana, il villaggio alla fine del mondo, che è dello stesso regista. Il film era stato candidato all'Oscar ed era stato un ottimo successo di pubblico e eravamo veramente orgogliosi di aver potuto distribuire in Italia quel film. Quindi quando abbiamo visto poi questo suo nuovo lavoro siamo rimasti nuovamente colpiti dalla sua semplicità nel racconto, nella capacità di aprire una finestra su un paese a molti sconosciuti, perché tanti in Bhutan non sanno nemmeno dove sia, ma è una terra meravigliosa e colpisce senza dubbio il modo in cui il regista riesce a creare un ponte tra la nostra cultura, la nostra società, a quella del Bhutan. Quindi con semplicità e delicatezza e profondo rispetto per quella cultura riesce a raccontare delle storie che parlano un linguaggio universale.
È un regista che noi già conoscevamo per almeno un altro film arrivato in Italia.
Esatto, proprio Lunana, il villaggio alla fine del mondo, che uscì sempre con noi, Officine Ubo, nel 2022. Lunana fu il primo film bhutanese nella storia ad essere candidato all'Oscar per il miglior film internazionale. Era un piccolo film, ma che portava un meraviglioso messaggio di inclusione, di solidarietà, parlava anche dell'importanza dell'insegnamento, e quindi questo suo nuovo lavoro ripercorre un po' quelle che erano le caratteristiche del modo di fare cinema di Paw Chang Dorji. The Monk and the Gun, questo è il titolo originale del nostro film, è stato selezionato alla Festa del Cinema di Roma, è stato selezionato al Festival di Toronto ed è entrato anche nella shortlist tra i 15 migliori film selezionati per la corsa agli Oscar, quindi anche questo è riuscito sicuramente ad ottenere ottimi riconoscimenti e ci fa ben sperare sul futuro di questo giovane regista, che sicuramente è molto promettente.
In quante sale uscirà?
Tantissime persone ce lo stanno già chiedendo, tante persone che hanno visto Lunana vogliono vedere questo nuovo film, quindi sentiamo che proprio la richiesta da parte del pubblico e dei cinema è veramente forte, quindi noi speriamo di riuscire ad arrivare in modo capillare in più cinema possibili. La lista completa noi come sempre la pubblicheremo sul nostro sito officinegobo.com e sui nostri canali social di Facebook e di Instagram.
Il film C'era una volta in Bhutan di Paw Chang Dorji al cinema da martedì 30 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie, alla prossima!
Con
con Monica Maurer, una delle curatrici della rassegna Bank of Targets Cinema Palestina a Roma al Circolo di San Lorenzo il 16, 23 e 30 aprile 2024. Ben trovata.
Sì, Federico, questa rassegna sono 3 giorni dedicato alla cinematografia palestinese che, come tu sai, da tanto tempo abbiamo parlato varie volte col tuo programma sul Cineforum Palestina, che per 8 anni ho curato presso l'archivio audiovisivo del movimento operaio. Ora, in questa situazione drammatica del massacro continuo che c'è a Gaza e anche nella Cisgiordania, cioè nella West Bank, pensavamo che sarebbe utile approfondire la situazione storica nella quale si inserisce la situazione attuale. E perciò il primo giorno, cioè il 16, ci sarà un film che ho fatto tanti anni fa, subito dopo l'inizio della prima intifada, che si chiama Palestina in fiamme. Il titolo è un omaggio a uno dei grandi documentaristi francesi che ha fatto un film durante la guerra di liberazione in Algeria, che si chiama Algeria en flamme, René Gauthier. E quando è scoppiato la prima intifada alla fine del 87, tutti dicevano che questa è una insurrezione spontanea, e per sfatare questa visione, secondo me sbagliato, che non era una insurrezione spontanea, ma era risultato di una lunga resistenza contro la colonizzazione della Palestina, che ha cominciato già all'inizio del secolo scorso, e che il centro del conflitto era appunto la terra, l'attaccamento dei palestinesi alla loro terra e il rifiuto di farsi buttare fuori della propria terra. E quindi Palestina in fiamme è un compendio storico-politico molto concentrato su da dove viene la resistenza e da alcuni dati che forse sono utili per inserire la tragedia che stiamo vivendo al momento in una cornice anche storica. Questo è Palestina in fiamme, poi c'è un film che ha dato il nome alla rassegna che si chiama Bank of Targets, che è un termine tecnico militare, vuol dire la lista degli obiettivi da colpire, è di un giovane filmmaker di Gaza, Rushdie Sarraj, che è stato ammazzato il 22 ottobre scorso perché la sua casa è stata bombardata e è morto lui con tutti i suoi familiari e tutto quello che era nella sua casa, come 10 anni di memoria, di lavoro, è stato distrutto tutto. E Rushdie è uno dei ultimi di questi filmmaker che ci hanno dato delle immagini in tutto questo percorso terribile di massacri continui e di distruzione, e fa parte di una piccola cooperativa che si chiamava Ain Media a Gaza. Le altre guerre non è stato messo a bando la stampa internazionale, c'era una copertura mediatica, anche se poi non è sempre stato trasmesso tutto quello che si mandava. Comunque Bank of Target, insieme al film del 23, Between Two Crossings, anche questo di un giovane filmmaker, Yasser Murtaza, che era un amico stretto di Rushdie, è stato ammazzato da un sniper, sparato alla testa, alla grande marcia del ritorno che lui andava ogni venerdì a filmare, fare le foto e poi mandarle all'estero. Quindi questo è occasione di parlare dell'attacco anche a chi documentava la guerra. È un omaggio ai più di 100 giornalisti e fotografi e filmmaker che hanno dato copertura audiovisiva a quello che succedeva a Gaza. C'è un terzo film, il 16, che si chiama Il People's Patriarch di Mohammed Al-Attar, un importante documentarista palestinese della West Bank. E questo è un film che porta un messaggio di pace, di volontà, di convivenza e di una visione diametralmente opposta alla guerra. People's Patriarch è sul arcivescovo di Gerusalemme, la città santa, perché culla delle tre grandi religioni monoteistiche, Michel Sabah. Ora c'è Pizzaballa, che è il patriarca. Sabah si è andato in pensione, diciamo, però ha delle riflessioni affine a quello che Papa Francesco cerca di implorare come percorso di pace. Il 23 invece c'è Between Two Crossings, che vuol dire tra le due uscite di Gaza. Gaza è la più grande prigione. La popolazione di Gaza è da decenni chiuso dentro e le uniche possibilità di uscire sono due passaggi. Uno è quello Erez, controllato dagli israeliani, e l'altro è Rafah, controllato dagli egiziani. E la storia di Between Two Crossings è una giovane donna di Gaza che ha vinto una borsa di studio negli Stati Uniti, non riesce a uscire per andare all'università e cominciare i suoi studi, e va avanti e dietro da uno all'altra uscita, e il film descrive questo. Nasser Murtaza l'ha accompagnata per oltre un mese, questa disparata tentativo di uscire di Gaza per studiare. Due settimane dopo che ha finito il film è stato ammazzato, come ho già detto, da un sniper, cosa che ha traumatizzato moltissimo la protagonista del film, Nur Hussaini, con la quale poi un paio d'anni fa avevo fatto un incontro online dove lei descrive questa perdita del cineasta, che è diventato come un fratello, un amico, insomma, durante i lavori al film. E Rushdie Sarraj, insomma, il regista di Bank of Targets. Lui ha fatto un brevissimo omaggio a Yasser, che anche questo vogliamo proiettare, appunto come omaggio a quelli che hanno dato la vita per dare informazioni e immagini di quello che succede sul campo.
La rassegna Bank of Targets, Cinema Palestina, a Roma, al Circolo di San Lorenzo, 16, 23 e 30 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Monica Maurer. Alla prossima!
Grazie Federico, alla prossima. E continua a essere visionario, mi raccomando. Ciao!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.